Il nostro migliore saluto, come al solito, dalla voce del boemo
e del capotreno.
Caro capotreno, è lunedì e come tutti i lunedì siamo qui a dire le nostre chiacchiere da bar. Una settimana molto intensa perché ci sono state anche le coppe europee e lì avanti la prima posizione sembra non trovare un padrone definitivo e lo credo sia lo spunto più importante di questa settimana.
Assolutamente, lo ripetiamo da un po', diciamo, il live motive di questo periodo del nostro podcast. Questa lotta per la vetta della classifica è molto avvincente, si lotta punto a punto, le squadre sono molto vicine e dobbiamo dire che io oggi te lo dico, sono molto polemico. Il posticipo Inter-Torino di ieri sera mi ha fatto tanto riflettere. E come un po' tutti i giornalisti questa mattina scrivevano sulle principali testate giornalistiche italiane, soprattutto sportive, qui il discorso si apre: ma questo VAR serve o no?
E guarda, è un discorso che abbiamo trattato diverse volte, ma a maggior ragione al termine di una giornata rocambolesca come è stata l'ultima appena trascorsa. È un fattore più che determinante, perché parlando sempre in regime di buona fede, quindi volendo andare a trattare il calcio come uno sport puro e non come uno sport spettacolo come possa essere il wrestling, dobbiamo dire che il VAR è stato sicuramente introdotto per evitare quelle discriminanti, quelle diversità di giudizio che poi erano quelle che facevano arrabbiare società e tifosi. Fino adesso così non è stato, non so, sinceramente non riesco a capire, capotreno, se si tratta di mancanza di esperienza in questo tipo di tecnologia applicata allo sport, oppure se si tratta di vera e propria incompetenza, passami il termine.
Io ho sentito uno spunto molto interessante, appunto generato dalle tante polemiche che hanno riguardato il finale della gara Inter-Torino, ovvero diciamo un po' di una sorta di protezione degli uomini che occupano la sala VAR di non voler mettere troppo in discussione quello che l'arbitro decide sul campo e quindi magari non richiamare l'errore palese stiamo parlando appunto dell'episodio del contatto tra Ranocchia e l'attaccante del Torino Belotti. Ecco, appunto, hanno visto il gesto palese e plateale dell'arbitro che indicava che non ci fosse contatto e magari non hanno voluto richiamarlo all'on-field review, che avrebbe appunto, penso tutti l'abbiano detto, ho visto anche i tifosi più accaniti dell'Inter ammettere che era un palese rigore. Voglio dire, si sarebbe visto le immagini, l'arbitro avrebbe capito di aver commesso un errore e tutti oggi staremmo parlando di altro.
E credo siamo passati da un eccesso all'altro, siamo passati dal rigore dato per uno starnuto in aria al rigore palese non dato. E alla lunga, capotreno, ti ripeto, se dobbiamo pensare che il calcio è uno sport leale e con un andamento corretto, dobbiamo dire che alla lunga questo genere di episodi va a penalizzare un po' tutte le squadre e non è giusto, non se lo meritano i tifosi, non se lo meritano i tifosi neanche dell'Inter, che sicuramente a cui fa sicuramente comodo quel punto ottenuto, ma sono certo non lo avrebbero voluto ottenere in quella maniera. Io personalmente ti dico, così ci colleghiamo anche alle altre partite di giornata, non sono ancora riuscito a capire perché hanno assegnato il rigore alla Roma. C'è stato fischiato un fallo di mani che obiettivamente, rivedendo l'episodio, ancora non ho visto.
Assolutamente, sono d'accordo anche su questo episodio. È stata una giornata davvero davvero incredibile. E giusto per concludere, come dicevi tu, e facciamo bene, passiamo ad altri argomenti. Essendo la stessa coppia VAR e arbitro che qualche settimana fa aveva convalidato il gol dell'Udinese di mano, subito appunto è scattata la polemica, come se non fosse giusto, diciamo, fermare entrambi per un paio di giornate. Io penso che l'unica cosa che è un unico suggerimento che mi è sembrato molto intelligente. Si potrebbe pensare che era già uscito con l'introduzione del VAR. Si potrebbe pensare, come in altri sport, di dare la possibilità alle due squadre di richiamare il VAR una volta per tempo. Ovviamente, se in questo caso si va a richiamare e si commette un errore, quindi aveva ragione l'arbitro, si perde questa opportunità anche per il tempo successivo. Questa, secondo me, potrebbe essere un'idea di soluzione per fare in modo che episodi del genere non accadano più.
È colta questa tua soluzione al problema, Capotreno, che ci sta in un discorso ovviamente costruttivo. Ti voglio fare una domanda da dentro fuori a questo punto. Credi che qual è il reale motivo secondo te perché ci sono questo genere di errori?
Io a questo punto davvero ho cominciato a pensare che sia una questione di non voler prevaricare il direttore di gara presente in campo. Il problema è che questo modo di pensare va essenzialmente contro l'idea dell'introduzione del VAR, che era quell'idea di avere più persone che insieme prendano la decisione migliore. Io capisco che ovviamente l'ufficiale di gara in comando, se vogliamo dire così, rimane sempre l'arbitro sul terreno di gioco, però ecco, magari personalità diverse non se la sentono di richiamare un arbitro, magari di esperienza internazionale, all'errore e commettono il doppio errore appunto di non richiamarlo all'on field review o di non fare presente che lì c'è una svista.
Guarda, a questo punto sono parzialmente d'accordo con quello che dici, alla luce di quello che mi racconti, devo dirti che ho una soluzione tutta mia, come spesso mi accade. Premesso che sono d'accordo con quello che dici per l'appunto perché credo che soprattutto questo discorso del VAR che non riesce a chiamare l'arbitro in campo avviene nella maggior parte dei casi quando ad arbitrare è un fischietto con particolare carisma, con particolare esperienza, che magari non ci sta, passami il termine, tra virgolette, di farsi richiamare da un novellino o comunque da un arbitro che ha una minore personalità, come proprio accade anche nel campo da gioco, un fuoriclasse, il centravanti magari non ci sta il rimbrotto del terzino appena salito dalla primavera. Quindi è questo un attimino secondo me la dinamica che si va a scatenare e ovviamente va a creare una diversità di giudizio che non è affatto buona. Come soluzione, visto che tu hai citato una delle papabili soluzioni di cui si sente anche parlare, io ti inverto proprio il concetto, ti dico, a mio modesto parere, l'arbitro principale per assurdo dovrebbe essere quello seduto davanti al teleschermo che ha una visione della partita diversa e quello sul campo dovrebbe coadiuvarlo. Ti vado proprio a ribaltare il concetto dell'arbitraggio. Capisco che è un discorso quasi da videogame, quasi da PlayStation, però potrebbe secondo me dare modo di evitare alcune polemiche e sicuramente di essere più oggettivi.
Non è male neanche questa tua idea. Sicuramente si spera che con il prosieguo dell'utilizzo di questa tecnologia si possa formare una classe arbitrale nuova di addetti al VAR che abbia appunto la personalità di farsi sentire, se così si può dire. E certo è che però la tua idea, seppur molto provocatoria, ribaltando i ruoli, non è affatto male.
E staremo a vedere, il calcio è uno sport in divenire. Quando è nato il nostro podcast, Capotreno, c'erano ancora le tre sostituzioni, ricorderai bene, che poi sono state ampliate per il discorso Covid. E come vedi, adesso ci siamo abituati anche ai cinque cambi, quasi ci sembra una cosa naturale, una cosa che ovviamente per chi segue il calcio da tanti anni come noi, naturale non è. E quindi vedremo, speriamo di migliorare questo sport che personalmente credo sia difficilmente migliorabile, se non magari regalando ai tifosi degli stadi degni di questo nome. E vedremo un attimino. Quello che è certo è che la nostra passione per questo sport non andrà a finire quasi mai, dai.
No, quello è certo. Allora cambiamo pagina e qui me la prendo tutta io. Parliamo della mia Juve. una Juve che è sembrata molto molto solida, anche se si torna sempre a parlare del discorso del gioco, qui ti faccio sorridere. A me ha fatto molto molto ridere la statistica a fine primo tempo della gara tra Sampdoria e Juventus, che vedeva la Juve aver effettuato 0 tiri in porta, ma in quel momento conduceva la gara per 2-0. Quindi davvero una Juve cinica che, seppur ha sofferto pochissimo contro la Sampdoria, esce dalla gara con un rotondo 3-1, con altri 3 punti, e continua questo inseguimento, e sperando sempre in qualche passo falso in più delle tre che guidano la classifica.
Aggiungerei a quello che hai detto tu, Capotreno, si avvicina, e a questo punto ti dico la verità, io che fino a qualche settimana fa non credevo allo scudetto dei bianconeri, pensavo si fosse svegliato troppo tardi, ma se quelli avanti non corrono, credo che ci sia ancora margine per sognare. Non è semplice, ovviamente, ma la Juve ci ha abituato, soprattutto la Juve di Allegri, ci ha abituato a sgroppate, a miracoli sportivi anche più ampi. Questa vittoria darà sicuramente tranquillità in vista del turno di Champions, una partita che, per quanto abbordabile nei numeri, nel nome delle squadre, è sempre una partita da dentro fuori, quindi può assolutamente essere condizionata. Tu come vedi i bianconeri in Europa? C'è una reale differenza con quello che stanno facendo in campionato, o li hai visti sempre cinici e spietati come questo sabato?
No, purtroppo no, decisamente abbiamo visto forse le partite migliori quest'anno della Juve in Champions League, perdonami. È vero però che gli è mancato fin qui quello spirito, come abbiamo visto con la Samp, di soffrire praticamente zero e di chiudere la gara con relativa tranquillità. Lo dimostra l'1-1 preso poco dal termine contro il Villarreal, che ci rende un po' più complicata la sfida di ritorno. È vero, l'affrontiamo in casa, però da quest'anno non c'è più il gol in trasferta, quindi comunque sarà una partita da giocare e da vincere. Penso che la squadra di Allegri abbia tutte le carte per superare il turno, e forse, sai, quei tanti infortuni a centrocampo di cui abbiamo tanto parlato in queste ultime settimane, forse hanno dato modo alla squadra di giocare un po' più sempre con gli stessi elementi, e magari ho visto in tanti uomini avere un attimino di sicurezza in più.
Sicuramente gli ha dato continuità e sicurezza, soprattutto nei giocatori. Mischiare le carte spesso alle squadre che hanno tante soluzioni può essere un'arma a doppio taglio, perché dove è vero che non vai a sovraccaricare il lavoro di alcuni giocatori, soprattutto nel reparto di centrocampo, che è il reparto magari che soffre di più la fatica, è altrettanto vero che giocando sempre con gli stessi i meccanismi possono essere oliati. Lasciami dire anche che quello che in Europa era stato fino all'anno scorso uno svantaggio, ovvero quello di giocare la gara di ritorno in casa per via dei gol incassati, poteva essere uno svantaggio grande. Penso che giocarla da quest'anno in poi, quindi con l'abolizione del gol del valore doppio in trasferta, può essere un vantaggio, perché sei lì davanti ai tuoi tifosi e non hai più l'incubo che un gol incassato possa valere doppio. Credo sia proprio lo spirito con cui è stata inserita questa regola. Lasciami dire che la maggior parte dei nostri follower su Instagram, abbiamo lanciato in settimana un sondaggio, non la quasi totalità, io mi aspettavo quasi un plebiscito del sì, quindi di chi preferiva questa nuova regola in Europa, però devo dirti che comunque c'è stato un largo consenso, quindi a dimostrazione che la regola inserita accontenta buona parte dei fan calcistici.
Certo, perché comunque la regola è stata inserita per permetterci, diciamo, di poter godere di sfide più accese, diciamo, e meno preparate, voglio dire, tatticamente, su tanti risultati utili, quindi sicuramente ne potrebbe giovare lo spettacolo, ed è quello che un po' tutti noi tifosi e cultori del calcio, diciamo, ci aspettiamo.
Ora ti faccio una domanda sulla testa della classifica, visto che abbiamo parlato largamente di Juve e di Inter, che ricordiamo è uscita a testa alta dalla partita di Anfield contro un Liverpool, un Inter che è andata vicino, ha sfiorato, diciamo così, l'impresa, ma che ha dovuto salutare per quest'anno la Champions League. Magari questa cosa gli darà un po' più di attenzione, di energie da dedicare al campionato. Ma tra quelle che sono le prime due squadre, quindi Milan e Napoli, chi vedi più pronta in questo momento?
Per il campionato o per la Champions? Perché anche qui c'è un bel dubbio.
Eh no, per il campionato, per il campionato.
Vabbè, se ti devo dire per il campionato...
Escludiamo per un attimo la tua Juventus.
Io onestamente, a livello di rosa, con il recupero definitivo di Osimhen, di Anguissa, di Koulibaly, che hanno giocato anche la Coppa d'Africa, onestamente preferisco il Napoli, nel senso lo vedo più pronto per cercare fino alla fine di provare a vincere questo terzo scudetto.
Premesso che fra le tre ti lascio tutti i gesti scaramantici, io dico sempre il nome dei bianconeri, devo dirti che a mio modesto parere quelle che ho visto finora, le prime quattro, l'unica squadra che mi ha dato l'impressione di giocare come squadra vera e propria sono proprio i rossoneri di Milano, che hanno, come dici tu giustamente, una rosa di caratura inferiore sicuramente a queste tre compagini, Napoli, Inter e Juventus, ma a livello di approccio, a livello di mentalità, a livello di unità, di gruppo, mi sembrano davvero quelle che sono nel punto più avanti, insomma, in questo senso.
Io invece per i tanti giovani, i tanti ragazzi che magari non hanno mai avuto modo in carriera di giocarsi un titolo così importante fino alla fine, non sono sicuro che anche a livello mentale la compagine di Pioli riesca a reggere un rush finale così teso e così importante, ecco.
Sarà importante sicuramente capire, capotreno, per questo trenino che abbiamo avanti, come andrà il recupero dell'Inter, che adesso potenzialmente può sì contare 3 punti in classifica, ma non potrà più contare sul primato, che anche in caso di vittoria resterebbe alla squadra di Pioli. Molto delicato è anche il discorso lì dietro, perché la Roma attualmente è è quinta per via degli scontri diretti vinti contro l'Atalanta, però è vero anche che l'Atalanta deve recuperare una partita, la Lazio ne deve recuperare un'altra, la Fiorentina ne deve recuperare una, anche il Torino, che è un po' più indietro, deve recuperare un'altra partita, quindi siamo veramente nella provvisorietà totale. E anche questa sarà, secondo me, una sfida, saranno un torneo nel torneo che vedremo a fine stagione, praticamente si deciderà soltanto a fine stagione.
Sì, soprattutto secondo me, come dicevi tu, tra Roma e Atalanta, che al momento sono appaiate, perché ricordiamo che entrambe ancora hanno un impegno importante in una Coppa Europea. Sappiamo che l'Atalanta appunto questa settimana giocherà la gara di ritorno contro il Leverkusen, e sappiamo anche che a buon punto una prova stupenda quella dell'andata, che ha visto i bergamaschi trionfare per 3-2, e anche la tua Roma deve giocare il ritorno in casa contro il Vitesse, e anche lì bella prova dei tuoi giallorossi in terra olandese, che hanno portato a casa un 1-0 che li vede comunque in posizione di vantaggio per la sfida di ritorno.
Vittoria sofferta della Roma, come è stata sofferta anche la partita con l'Udinese, dove i giallorossi hanno pareggiato al 94esimo. Parlavi di statistiche poc'anzi contro Juve e Sampdoria. La Roma ha pareggiato con un rigore al 94esimo, facendo sostanzialmente due tiri nello specchio della porta, quindi questo la dice lunga sulla prestazione che hanno fornito i giallorossi. Va detto, capotreno, che torniamo forse a ripeterci, le gare del giovedì lo abbiamo visto anche con l'Atalanta, che si è schiantata con lo 0-0 contro il Genoa, che è veramente sorprendente per voglia di non lasciarsi andare. Credo sia, non vorrei dirti un'eresia, ma credo sia il 7° pareggio consecutivo del Grifone con questo nuovo allenatore. È vero anche che però i pareggi servono relativamente a poco. Però penso che giocare di giovedì, l'abbiamo detto quest'anno, l'abbiamo detto l'anno scorso, vada a togliere alle squadre magari un po' troppo, e quindi credo che queste competizioni come la Conference League, come l'Europa League, se è vero che ti possano dare tanto a livello emozionale, perché diciamo che ti vanno a dare una competitività, visto che le squadre che ne fanno parte non sono straordinarie, è altrettanto vero che qualcosa alla lunga ti tolgono.
Sì, soprattutto energie importanti per quelle che abbiamo segnalato più volte anche lo scorso anno, soprattutto queste trasferte un po' distanti, non coinvolgendo magari le principali squadre europee. E tornando un attimo indietro a quello che dicevi tu del Genoa, beh, c'è da dire che Blessin, quando è arrivato al Genoa, ha detto che era un uomo da tutto o niente, da dentro fuori, quindi le partite io le domino e le vinco, le perdo. E così ha fatto, come dicevi bene tu, 7 pareggi consecutivi. E purtroppo il Genoa, se vuole provare ad aggrapparsi a questa Serie A, deve davvero trovare la vittoria da qualche parte, perché secondo me le chance sono davvero davvero poche.
E poi settimana dopo settimana ovviamente si riducono, come si riducono per la Salernitana, che sta mostrando un orgoglio lodevole, ma che fatica a ottenere i 3 punti. Infatti nell'anticipo ha ottenuto ancora una volta il punticino, che continua a darti un minimo di soddisfazione per il lavoro svolto, ma alla lunga non smuove tanto la classifica. La smuove un pochino lo Spezia, che riesce a trovare i 3 punti dopo 2 gare difficili contro Roma e Juventus, e magari di questo sicuramente Thiago Motta sarà contento. Va capito anche il Venezia, che avrà praticamente questa sera la sfida contro la Lazio, che se non ricordo male deve recuperare anche una gara. Va capito anche il campionato del Venezia, che potrebbe essere risucchiato nelle zone basse da un momento all'altro.
Sì, quella diciamo del terz'ultimo posto è una zona davvero critica. Ci si avvicina pericolosamente il Cagliari, come dicevi tu, con la seconda sconfitta consecutiva, e c'è il Venezia che a questo punto lo occupa proprio, però ha 2 gare da recuperare, compresa quella di stasera contro la Lazio. Un Venezia di cui abbiamo tanto parlato, c'era così tanto piaciuto all'inizio del campionato, però ha perso un po' questa spinta col passare delle giornate, e deve davvero impegnarsi per non rischiare di terminare in modo inglorioso una stagione che invece era così ben cominciata.
Detto che le squadre di centro classifica fanno poco testo, non me ne vogliano i tanti tifosi che sono strappassionati, dobbiamo giudicare un Empoli che dopo l'entusiasmo iniziale sta iniziando a perdere un po' di naturale grinta, perché ovviamente quando ti senti quasi appagato del risultato vengono meno le motivazioni, e nel calcio sappiamo bene che le motivazioni sono un buon 90% della prestazione. Quindi le squadre di Genoa classifica mi sento di tralasciarle un attimo. Detto della bella vittoria della Fiorentina, che ha ottenuto un successo di misura contro il Bologna, che non si vuole proprio staccare dalle zone europee. Chissà se riuscirà anche per la Conference magari a tornare in Europa l'anno prossimo. Sicuramente un risultato estremamente positivo se pensiamo a dove erano i viola l'anno scorso.
Certo, stai parlando secondo me di una delle due squadre insieme all'Empoli che è appena nominato, che ha per me gli allenatori che fin qui in Italia stanno dimostrando davvero idee di calcio interessanti, importanti, belle da vedere, e che sono appunto Italiano per la Fiorentina e Andrazzoli per l'Empoli, che è vero ha perso un po' di spinta, però continua davvero a giocare a viso aperto con chiunque e a mostrare bel calcio, così come fa la Fiorentina di Italiano, che in tanti pensavano sarebbe finita, ecco, dopo il passaggio di Vlahovic alla Juve. Invece ha trovato il giusto equilibrio sia con Piontek che con Cabral, e continua appunto a giocare in maniera eccellente e a far divertire il pubblico viola.
Lasciami aggiungere all'elenco che hai appena fatto, capotreno, anche Dionisi con il suo Sassuolo, che è vero che può contare su una squadra molto piena tra virgolette di talenti, ma è altrettanto vero che essere in quelle zone di classifica con quel monte ingaggi che hanno è davvero un grande successo. E prima di congedarci ti voglio fare proprio a tal proposito un quesito, così mi dirai la tua. Credi che Traoré valga Boga che è passato all'Atalanta o ancora deve fare qualche chilometro in campo?
Deve fare qualche chilometro in campo, però sta dando tutti i segnali, secondo me, di poter rimpiazzare benissimo Boga e ha un potenziale di crescita importante come le ha il 10 passato ai bergamaschi dell'Atalanta. È vero, hai pienamente ragione, Dionisi raccoglieva anche un'eredità importante perché sappiamo quello che ha rappresentato De Zerbi per i neroverdi del Sassuolo ed è un altro di quegli allenatori italiani che sta facendo tanto bene e che ovviamente diciamo tendiamo a segnalare un po' di meno in quanto il Sassuolo sono anni che con il suo vivaio di talenti e i tanti giovani che riesce a calamitare verso di sé esprime idee di calcio importanti e porta alla ribalta tantissimi giovani importanti come appunto Traoré.
Sì, lì secondo me funziona un po' tutto, capotreno. Dobbiamo fermarci qui, parleremo per ore, penso, volentieri del nostro beneamato calcio, ma è ora di congedarci, capotreno, abbiamo sentito il triplice fisco. Ringraziamo i nostri compagni di squadra, come al solito, per l'affetto e per aver partecipato numerosi al sondaggio che abbiamo lanciato e li invitiamo a continuarci a seguire sulla nostra pagina Instagram Il Boemo e il Capotreno.
Ci vediamo lunedì prossimo, grazie.
A presto, ragazzi!